La Cina vuole la Luna, ma intanto litiga con l'Australia e fa la voce grossa con Hong Kong. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Three of Hong Kong's most well-known pro-democracy activists have been sentenced to prison. Joshua Wong will spend around 13 months in jail.
This launch is a milestone for China, a spacecraft that symbolizes the country's technological prowess and its military might.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. I social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. La corsa allo spazio, il braccio di ferro con l'Australia, il dossier Hong Kong, le relazioni con Taiwan, i mille fronti di Xi Jinping. Come avverrà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, il riposizionamento cinese? Non soltanto sulla faccia della Terra, attenzione, perché la missione lunare cinese, che ha avuto buon esito, colloca la Cina come terzo paese nella nostra storia, nella storia dell'umanità, che è riuscita a prelevare campioni di roccia lunare, e sicuramente apre scenari molto molto vasti. Poi però c'è il dossier Hong Kong, avete sentito, Joshua Wong si becca 13 mesi di prigione. Il capo di imputazione: aver partecipato e aver indetto una manifestazione non autorizzata. Poi c'è quella diatriba che nasce tutta dal punto di vista geopolitico e commerciale con l'Australia, il dominio su quei mari, una serie di ingerenze cinesi nella politica australiana, ed è culminata qualche ora fa con quel tweet, invero da molti ritenuto piuttosto avventato e assolutamente fuori gusto, anche fuori dalla grammatica, se volete, della politica cinese. Un alto funzionario cinese ha twittato una foto che ritraeva un militare australiano, un chiaro fotomontaggio intento a sgozzare, pensate, un giovane afghano. Il tweet faceva evidentemente riferimento a quelle che sono la serie di procedure legali intentate dallo stesso Stato Maggiore australiano per una serie di crimini commessi in Afghanistan dai propri soldati, ma ci dà la dimensione di quanto feroce sia lo scontro all'altro capo del mondo tra la Cina e l'Australia. E poi c'è Taiwan, insomma, Xi Jinping e Pechino nei prossimi anni dovranno risolvere alcuni problemi, certamente, per mantenere il grado di egemonia che hanno e d'altra parte aprirsi a nuove sfide. 349-238-6666, questo è il tema della puntata, intanto noi sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta negli Stati Uniti, perché qualche ora fa Donald Trump ha detto pubblicamente per la prima volta che intende ricandidarsi nel 2024. Ha detto: 4 anni meravigliosi, stiamo tentando di farne altri 4, altrimenti ci vedremo da 4 anni. È stata una festa natalizia alla Casa Bianca, il palcoscenico all'interno del quale, durante il quale Donald Trump ha potuto pronunciare queste parole. Però nel frattempo si deve difendere da un'ipotesi di indagine del Dipartimento di Giustizia. La notizia arriva dalla CNN. Sostanzialmente il giudice della Corte Distrettuale della Capitale, Beryl Howell, ha autorizzato alcuni procuratori a avere accesso ad alcuni documenti contenuti in apparecchiature informatiche recentemente sequestrate. L'ipotesi qual è? Che sostanzialmente Donald Trump voglia, a fine mandato, concedere la grazia ad alcuni suoi vicini e amici, politicamente evidentemente, in cambio di cosa? In cambio però di tangenti. Si parla di Kushner, si parla del figlio Trump Jr., si parla di Giuliani. Staremo a vedere come il tycoon gestirà le prossime settimane questa ipotesi, che evidentemente ha già bollato come assolutamente fake news. Stiamo a Washington, stiamo alla Casa Bianca, o al meglio nella futura Casa Bianca, parlando di Joe Biden, perché lo stesso Joe Biden, in una interessante e lunga intervista al New York Times, ha fatto sapere che se l'Iran tornerà a rispettare rigorosamente l'accordo sul nucleare, gli Stati Uniti riprenderanno a far parte dell'accordo, e quindi sarà il nuovo punto di partenza per, appunto, nuovi negoziati. La posizione di Biden e del suo team di sicurezza, scrive il quotidiano newyorkese, è che una volta che l'accordo sarà ripristinato da entrambe le parti, ci dovrà essere in brevissimo tempo un ciclo di negoziati per cercare di allungare la durata delle restrizioni sulla produzione iraniana di materiale fissile. Sapete anche che gli ultimi avvenimenti che hanno a che fare con l'Iran sicuramente hanno messo una serie di difficoltà incredibili per la futura amministrazione Biden nel cercare di riaprire un colloquio con l'Iran. Lo avete sentito al GR, stiamo sempre in Iran perché, come avete sentito, il dottor Jalali, che era stato condannato all'impiccagione, alla pena capitale, arrestato nel 2016, l'accusa spionaggio per Israele, si è sempre detto innocente. Lui è un cittadino, un medico, uno scienziato iraniano naturalizzato svedese, era stato arrestato durante una conferenza scientifica appunto nel 2016. È stata rimandata almeno di alcune ore, alcuni giorni, la condanna a morte. Ne ha dato notizia peraltro il suo stesso avvocato. Doveva esserci un trasferimento in un altro istituto penitenziario, preludio alla pena capitale, per il momento è stato rimandato. Forse il seguito o la conseguenza di una levata di scudi da parte di tanti atenei, ve ne davamo conto proprio ieri, anche alcuni italiani, la scuola Sant'Anna di Pisa fra gli altri, un po' in tutto il mondo, che stanno cercando di mettere pressioni sul governo di Teheran per evitare quella che a tutti pare un'incredibile ingiustizia. Se dici Teheran, automaticamente dici Tel Aviv, se dici Iran, dici Israele. E proprio in queste ore si sta svolgendo nel Parlamento israeliano quella che potrebbe essere l'ennesima incredibile pagina di storia attuale della politica israeliana. Cosa sta accadendo? Che Benny Gantz vuole mettere in minoranza il governo di Benjamin Netanyahu, si sgancia dal governo di coalizione, dice sostanzialmente che Gantz, Netanyahu non sta rispettando gli impegni, dice che Bibi Netanyahu, come lo chiamano i più vicini collaboratori e simpatizzanti, è troppo impegnato nel difendersi dalle varie accuse che sapete pendono sul suo capo e il governo non sta funzionando. Nella lettura preliminare delle mozioni di sfiducia è passata la sfiducia per il momento, a favore 61 voti contro 54. Se tutto andasse come sembra dovrebbe andare, quindi sfiducia al governo, e Netanyahu parlerà questa sera verso le 20 ora locale, si andrebbe alla quarta tornata elettorale nel giro di poco meno di 2 anni, pensate. Invece una buona notizia arriva dall'Afghanistan. Rappresentanti del governo afghano e dei talebani hanno affermato di aver raggiunto un accordo preliminare per proseguire i colloqui di pace. Sarebbe il primo accordo scritto, pensate, in 19 anni di guerra. L'accordo per il momento è assolutamente oscuro, non escono indiscrezioni di nessun tipo, come anche giusto che sia, è fisiologico quantomeno, su un dossier così importante. Quello che naturalmente, diciamo, stupisce i non addetti ai lavori, chi invece segue l'Afghanistan non si stupisce del fatto che intanto continuano gli attacchi da parte talebana alle posizioni governative. Staremo a vedere se quella firma su un documento che, ripeto, ancora non siamo in grado di vedere né capire i perimetri di questi colloqui di pace saranno finalmente il preludio alla pacificazione nel paese. Poi resterà il grande punto di domanda, con quali condizioni, cioè cosa esigeranno i talebani per poi proseguire in questi colloqui di pace. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, sono aggiornamenti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo e che saranno le prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però apriamo il primo dei capitoli che riguardano Xi Jinping, riguardano Pechino, ed è quello australiano, ed è scottante, inizia così.
The post made today, the repugnant post made today.
Così Scott Morrison, primo ministro australiano, chiede le scuse ufficiali della Cina dopo quel improvvido, anche difficile utilizzare francamente aggettivi corretti per mettere a fuoco quello che è accaduto, comunque diciamo improvvido, tweet di un alto funzionario cinese, il quale ha sostanzialmente rielaborato una foto, ha ritratto un militare australiano mentre era intento a sgozzare un giovane afghano. La stoccata, la sciabolata, il colpo di clava del funzionario cinese intendeva sottolineare il comportamento criminale di alcuni dei militari australiani in un periodo di tempo dal 2006-2009 in Afghanistan, in cui, secondo la procura militare di Canberra, si sono macchiati di una serie di crimini. Però questo incidente diplomatico, Scott Morrison ha chiesto le scuse, ma il funzionario, il portavoce, anzi il ministro degli esteri cinese, non soltanto non ha chiesto scusa, ma ha rinnovato le accuse, dicendo e ribaltando il dossier, è l'Australia che deve chiedere scusa ai cittadini afghani per i crimini commessi. Il tutto, fra l'altro, cancellando a colpi di tweet quello che in realtà è stata una presa di posizione molto molto forte da parte del governo australiano verso il comportamento criminale di alcuni dei propri militari. Questo ennesimo incidente sostanzialmente vede contrapposte Cina e Australia, ma porta le relazioni tra i due paesi forse al livello più basso mai registrato negli ultimi decenni. Ricorderete anche la questione coronavirus. L'Australia è stata uno dei primi paesi a voler chiedere conto alla Cina dei danni causati dalla pandemia e puntando fermamente il dito anche con una azione legale. Proviamo a capire che cosa sta accadendo e quanto è importante questo braccio di ferro. Lo facciamo con Lorenzo Lamperti, si occupa di Estremo Oriente per Affari Italiani, China Files. Lorenzo, buongiorno e ben ritrovato, Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno, grazie dell'invito, un piacere essere qui di nuovo.
Il piacere è nostro. Lorenzo, aiutaci a capire innanzitutto, come dire, quel tweet, quel post fatto dall'alto funzionario cinese, l'ho definito un po' una sgrammaticatura rispetto alla, come dire, pur... a volte forte, violenta comunicazione degli alti funzionari cinesi, ma è parso veramente, come dire, non, anche dire di dubbio gusto è un po' come è un eufemismo, no? Rispetto a una provocazione veramente esagerata rispetto al lessico normalmente utilizzato. Ti torna oppure trovi precedenti nella tua memoria di una provocazione di questo tipo?
Allora, condivido che questa, devo dire che forse è il punto più alto o più basso, insomma, a seconda di come la si vuole vedere, di questo tipo di diplomazia da lupi guerrieri, no? Tra virgolette, che sostanzialmente è questo approccio dei diplomatici cinesi molto più aggressivo di una volta. Cioè la Cina non vuole più lasciare all'Occidente la narrazione di se stessa. In questo caso effettivamente si fa un nuovo passo, cioè sostanzialmente c'è una foto falsa, cioè è un'illustrazione in realtà. Sì. L'illustratore cinese che l'ha fatta la difende e dice che si basa su fatti realmente avvenuti. È ovvio che è molto discutibile questa presa di posizione. Tra l'altro il tweet di Zhao, che è proprio uno dei maggiori falchi della diplomazia cinese, del Ministero degli Esteri, è ancora a oggi, in questo momento, ho guardato proprio prima di collegarci, ed è ancora fissato in alto nel suo profilo, quindi nessun tipo di passo indietro,
nessuna retromarcia, e questo è incredibile, però sicuramente ci dà la dimensione, Lorenzo, di quanto acrimonia ci sia in questa strana relazione che negli ultimi anni ha vissuto una serie di capitoli importanti. L'Australia è stato uno dei primi paesi a mettere al bando Huawei e il 5G, ci sono le questioni delle tariffe anche a suon di esclusioni dei chi li gusta, chi li ama, i pregiati vini australiani. Insomma, che cosa sta accadendo? Perché è una questione di egemonia su quella zona di mondo, su quella porzione anche di mare, anche il mare è importante.
Assolutamente. Allora, secondo me tutto in realtà nasce già dal 2017, cioè è un percorso, siamo arrivati al punto più basso, ma il percorso è lungo. Nel senso che già l'ex primo ministro Turnbull, il predecessore di Scott Morrison, aveva per esempio parlato e chiesto una maggiore presenza militare degli Stati Uniti nell'area, per esempio. Come ricordavi giustamente tu, l'Australia è stata tra i primi paesi, se non addirittura il primo, a seguire gli Stati Uniti sul tema del 5G, quindi con i ban ai vari campioni cinesi. C'è poi stata una legge contro le interferenze straniere che comunque ha preso di mira soprattutto la presenza cinese, che in Australia è immensa, cioè la presenza cinese in Australia veramente la si vede fisicamente a tutti i livelli. Ci sono stati casi per esempio di visti non rinnovati di accademici, insomma abbiamo visto sostanzialmente un po' in piccolo una guerra commerciale e diplomatica sulla base di quella che c'è stata con gli Stati Uniti negli ultimi anni.
Sì,
la differenza è chiaramente che qui il rapporto di forza è molto più sbilanciato a favore di Pechino.
Certo, e questo è un aspetto interessante, lo sta sottolineando con grande efficacia Lorenzo Lamperti, Affari Italiani, China Files, esperto di Estremo Oriente, lo avete sentito nelle scorse puntate quando ci raccontava soprattutto di Taiwan. Quello è un dossier che toccheremo solo marginalmente in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. L'ultima domanda, Lorenzo, prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, riguarda la sinofobia che forse esiste un po' nella leadership australiana. È vero, la presenza ingombrante di Pechino si fa sentire pur nell'enorme territorio australiano, però forse c'è una certa ostilità crescente anche nella politica australiana. Questo a cosa può portare?
Allora, secondo me è vero questo aspetto, soprattutto l'Australia, a mio modo di vedere, non ha ancora, non si è allineata, o lo sta provando a farlo adesso in realtà, con gli altri paesi asiatici, le altre potenze medie dell'area, mi riferisco in particolare a Giappone e India, che è vero che si oppongono tra virgolette alla Cina, ma lo fanno in un'ottica di confronto, non di scontro aperto. L'Australia invece forse è rimasta un pochino più allineata a una linea, a un approccio più americano, tra virgolette. Ecco, abbiamo visto per esempio, come citavi giustamente tu, la richiesta di indagini sull'origine della pandemia. In questo ci sta muovendo qualcosa, però, perché abbiamo visto per esempio Scott Morrison è stato il primo leader straniero a recarsi a Tokyo a visitare il nuovo primo ministro giapponese Suga, e c'è stato un accordo per esempio in materia difensiva. Però la sinofobia da cui hai accennato deriva anche da una presenza cinese veramente strabordante nell'area, perché negli ultimi anni, non voglio dilungarmi, ma cito solo due cose:
i cavi
sul tema dei cavi sottomarini. Insomma, la Cina sta lavorando su questo tema, per esempio sulle isole Salomone. L'Australia ha reagito con un altro progetto in risposta, sta espandendo la presenza delle ambasciate e delle rappresentanze diplomatiche nei paesi limitrofi, nei vari arcipelaghi del Pacifico meridionale, e poi sta cercando addirittura di acquistare Digicel, che è il maggiore operatore telefonico del Pacifico meridionale, appunto, diciamo, nel giardino di casa australiano. Quindi è chiaro che l'Australia vede una presenza sempre più alle porte di casa, diciamo, del dragone.
Certo, e quindi a questo punto, come hai ben spiegato, il rischio è che il giardino australiano si restringa sempre di più, avvolto dalle mire e dagli appetiti di Pechino, che mi sembra di poter dire che in quanto a giardinaggio in quella zona si stanno muovendo in maniera molto molto efficace. Grazie mille Lorenzo Lamperti, Affari Italiani, China Files, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie Giampaolo.
Un po' di messaggi al 349-238-6666. I cinesi sono diventati arroganti e presuntuosi anche nell'industria e nell'imprenditoria, si preparano a comandare il mondo. Così un ascoltatore piuttosto tranchant, diciamo, in questa visione. Non c'è dubbio che vi sia un'arroganza, ma lo dico in senso lato, non è una valutazione etica o comportamentale. È la postura della politica estera cinese che negli ultimi anni si è fatta particolarmente aggressiva, è sempre stata spregiudicata. E diciamo che noi, in maniera forse un po' miope, non abbiamo buttato l'occhio a quello che succedeva al di là del mondo, ma purtroppo, anzi per fortuna, come sapete, la nostra missione, il programma si chiama Nessun Luogo Lontano, è proprio provare a accendere i riflettori anche su luoghi apparentemente lontani. Demonizzare la presenza occidentale in Afghanistan potrebbe tradire la volontà di inserirlo nella sfera cinese, isolerebbe più gli uiguri, obbligherebbe i pakistani a restare fedeli a Pechino, così uno dei nostri più attenti ascoltatori. Non c'è dubbio che la Cina stia guardando con grande attenzione quello che sta succedendo in Afghanistan. 349-238-6666, state come d'abitudine con grande attenzione alimentando il dibattito, il viaggio qui nel suo luogo lontano. Adesso però il viaggio ci porta veramente in altri territori e ci costringe a alzare gli occhi al cielo.
Il 4 ottobre 1957, mentre l'America sta ancora perfezionando il suo piano, la Russia lancia Sputnik nello spazio. Sono il comandante di Sputnik 2. Sono cresciuta per le strade di Mosca, dove guardavo sempre il cielo. Fantasticavo sullo spazio e mai avrei creduto che un giorno ci sarei andata. Lo farò nel nome della madre patria, nel nome di Lenin, nel nome di Khrushchev e del partito, e nel nome delle salsicce. Il mio nome è Laika.
Great success in space when the Russians pushed a man across the threshold.
Sono passati 59 anni da quando il primo uomo si è avventurato nello spazio. Il 12 aprile 1961, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin ha fatto la storia a soli 27 anni. Nessun progetto spaziale in questo periodo può essere trascurato e nessuno di essi sarà mai troppo costoso o troppo difficile da non poter essere portato a compimento. La Cina ha sempre lavorato da sola al suo progetto spaziale e nel 2003 è diventato l'unico paese, insieme a Russia e Stati Uniti, a mandare un uomo nello spazio.
Una sonda cinese è di ritorno dalla Luna con l'obiettivo di portare sul nostro pianeta frammenti lunari. Lo scopo è anche quello di mostrare quanti progressi sono stati fatti in campo scientifico e tecnologico.
Welcome back to Planet Earth and thanks for flying SpaceX.
Quanto vale lo spazio? Quanto vale questo lancio della sonda spaziale cinese verso la superficie lunare, lì a raccogliere quelle che per un neofita, forse uno sguardo un po' naif, sembrano appunto semplicemente rocce? In realtà l'industria aerospaziale è un gigantesco volano che trascina con sé conoscenze tecnologiche, abilità anche militari, telecomunicazioni, per cui lo spazio sicuramente è una delle frontiere che per Cina, Russia, Stati Uniti, ma anche Europa, è una di quelle più calde nei prossimi anni. Ne sia prova il fatto che l'amministrazione Trump qualche mese fa aveva rilanciato il bilancio della NASA portandolo a 25,2 miliardi di dollari per l'anno prossimo. Staremo a vedere se l'amministrazione Biden poi rinnoverà questo impegno. Sicuramente il cielo viene guardato con occhi diversi anche dalle grandi superpotenze. Tra pochissimo cercheremo di spiegarvi quali sono le implicazioni più strettamente geopolitiche di questa rinnovata corsa allo spazio. 349-238-6666 per voi. Tra pochissimo vi faremo sentire la voce di Alice Ticking, analista per il Royal United Service Institute e esperta di sicurezza aerospaziale. Prima però facciamo una piccola pausa, sentiamo come sta andando la borsa e poi la seconda pagina di Nessun Luogo.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Non voglio mica la luna, c'era una canzone che voi tutti conoscerete. Pechino invece la vuole fortemente, l'ha voluta da anni e così c'è arrivata la sonda, è atterrata sulla superficie lunare, sta svolgendo una serie di ricerche scientifiche, ma tutto questo ha un significato molto molto più ampio. Lo abbiamo chiesto a Alessandra Stickings, analista per il Royal United Services Institute. Da anni studia proprio le questioni aerospaziali. Sentite che senso dà a questa missione.
As we saw during the original space race between the United States and the Soviet Union.
Come abbiamo visto durante la prima corsa allo spazio, quella tra Stati Uniti e Unione Sovietica, le attività nello spazio non possono essere davvero separate da altre attività a carattere geopolitico. Quindi, quello che la Cina vuole fare adesso, con l'impiego di tecnologie e con le esplorazioni condotte, è in un certo senso dimostrare di essere un attore di importanza globale anche sul fronte spaziale. La Cina sta usando lo spazio come una sorta di proiezione del suo potere. Essere la prima nazione a far atterrare un rover sull'emisfero nascosto della Luna, come fece 10 anni fa, e farlo di nuovo oggi, con questa nuova sonda, significa che la Cina diventa pioniere in nuove missioni lunari e diventa la prima nazione a poter condurre un certo tipo di operazioni. Tutto questo conferisce alla Cina un certo senso di importanza e, come ho detto, quello a cui stiamo assistendo in questa competizione nello spazio, sia sul piano scientifico che su quello militare, è un riflesso delle relazioni internazionali che si svolgono sulla Terra. Non è qualcosa che si può separare dalle iniziative che Pechino sta lanciando su altri fronti tecnologici e scientifici. Dimostrando di essere un attore fondamentale anche nello spazio, la Cina sviluppa anche relazioni con altri paesi, si mostra come un partner ideale e tutto fa parte di quel soft power che vuole dimostrare a livello internazionale.
Lo spazio come gigantesco specchio di quello che già sta accadendo sulla faccia del globo. Un po' di messaggi al 349-238-6666 ricordano, ma l'abbiamo fatto spesso, ma lo facciamo volentieri di nuovo. Ricordate però, scrive un ascoltatore, la massiccia presenza di navi statunitensi salvaguardia poliziesca della flotta cinese in Sud Pacifico, la storia si ripete, guerra in vista, avverte un ascoltatore. Naturalmente si spera di no, forse da quel punto di vista il fronte più caldo è proprio Taiwan, l'abbiamo spesso raccontato in queste puntate, di nessun luogo è lontano. Quindi missione puramente scientifica? No, non solo. Quanto le altre potenze, quanto l'Europa deve preoccuparsi di questo nuovo traguardo cinese e spaziale? Sentite ancora Alexandra Stickings, Royal United Services Institute.
Si tratta di una missione di natura scientifica, ma ovviamente c'è della preoccupazione da parte di altre nazioni su quello che la Cina sta facendo esattamente. E questo a causa del tipo di equipaggiamento e di conoscenze scientifiche per una missione del genere. Quando si tratta di tecnologie impiegate nello spazio, non si può sempre separare l'uso civile dall'uso militare. Quindi, i risultati ottenuti per compiere questa missione possono essere riutilizzati anche in attività militari. Insomma, anche se non fossero preoccupate per la missione in sé, altre nazioni, come gli Stati Uniti e i loro alleati, stanno seguendo con molta attenzione a quello che fa la Cina e stanno valutando come queste capacità potrebbero porre una minaccia, in che misura potrebbero condurre a un avanzamento delle capacità militari della Cina nello spazio. Tutto ciò fa parte della doppia natura di queste tecnologie. Inoltre, ci sono certe ricostruzioni che circolano da un po', secondo le quali la Luna sta diventando un territorio strategico. O meglio, lo sta diventando lo spazio che circonda la Luna. Perché anche se nessuno Stato può atterrare sulla Luna e reclamare del territorio, tutte le preoccupazioni vertono sul potenziale piazzamento di risorse e basi militari nello spazio intorno alla Luna. Quindi, ancora una volta, anche se questa missione è di natura puramente scientifica, le altre nazioni seguiranno a possibili sviluppi politici e militari nella zona intorno alla Luna.
Activities and competition in the area around the moon.
E così Alessandra Stickings, analista per il RUSI, Royal United Services Institute, esperta di sicurezza aerospaziale, risponde a un commento molto interessante di un nostro ascoltatore che faceva una differenza tra la prima corsa allo spazio e la seconda, questa, quella più nuova. E qui si chiedeva all'ascoltatore: è una corsa alle risorse extraplanetarie o solo negare lo spazio ai rivali? In parte quel tassello lo ha aggiunto proprio la voce di Alexandra Stickings del RUSI. 349-238-6666 per voi. Intanto però facciamoci raccontare dalla Stickings quali saranno le reazioni della comunità internazionale, in particolare dagli Stati Uniti, a questa missione cinese. Se è vero come è vero che Donald Trump ha messo nel portafoglio della NASA un bel po' di miliardi durante la sua amministrazione, vedremo se Biden confermerà, c'è probabilmente il rischio di un'accelerazione benefica, assolutamente, non vediamo minacce particolari, però sicuramente un'accelerazione nella corsa allo spazio. Mi preme sottolineare un paio di punti che possono essere interessanti per capire meglio questo viaggio. Da un lato, chiaramente, insistere sulle ricerche aerospaziali significa anche avere un ritorno più generale per l'industria di questi paesi, sto pensando anche alle telecomunicazioni e ai satelliti, ma poi soprattutto sui futuri pianeti che magari andremo a esplorare o addirittura ad abitare, chissà quali risorse, quali minerali, metalli rari si possono nascondere per le nuove tecnologie. E quindi da un lato il viaggio nello spazio diventa un acceleratore di tecnologia, dall'altro sicuramente si va con sonde per sondare appunto le possibilità ulteriori che lo spazio ci consegnerà. Torniamo alle reazioni internazionali, lo facciamo con la voce di Alessandra Stickings.
Ci saranno sicuramente delle reazioni da parte della comunità internazionale, ma non per forza questa missione verrà vista come una minaccia esplicita alla sicurezza. Quando nel 2019 una sonda cinese è atterrata sulla faccia nascosta della Luna, la comunità internazionale si è congratulata con Pechino. Lo stesso accadrà anche in questo caso, dato l'importante sviluppo nella ricerca scientifica per l'intera umanità. Sono convinta che nessuno Stato metterà ufficialmente in discussione i fini scientifici della missione cinese, suggerendo una possibile minaccia. Questo perché nessuno intende mettere a repentaglio l'attuale equilibrio tra potenze in ambito aerospaziale. Dietro le quinte, però, compariranno analisi sul significato dell'impresa di Pechino e come questa possa giocare un ruolo nella futura corsa allo spazio. Il modo in cui questo avverrà è però difficile da prevedere, per la presenza di diversi attori e per il fatto che non sappiamo bene quale sarà la prossima frontiera. La prima corsa allo spazio aveva l'obiettivo finale di atterrare sulla Luna, mentre ora stiamo osservando una competizione costante, potenzialmente senza limiti, piuttosto che una semplice corsa allo spazio. Detto questo, sicuramente monteranno diversi dibattiti rispetto a come gli stati intendano partecipare a questa competizione e rispetto al significato politico di poter essere i primi a portare a termine nuove missioni.
La voce di Alessandra Stickings del RUSI, Royal United Services Institute. Ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666. Qualcuno come Augusto si chiede se il fatto che la Cina era scesa sulla parte non visibile della Luna era per motivi strategici, per non essere facilmente osservata. Questa è una delle tante domande. Tra le altre arrivano anche questioni sul fatto di quanto la Luna possa essere ancora appetibile, cioè dobbiamo immaginarci una presenza cinese con la bandiera del Partito Comunista che sventola sulla faccia della Luna, quindi risorsa strategica. Sentite ancora Alessandra Stickings, Royal United Service Institute.
La Luna ha sicuramente il potenziale per diventare un asset strategico. Questo però non significa che vedremo basi militari sulla sua superficie o che la Luna sarà necessariamente un territorio di conflitto. Il satellite però potrà diventare un importante punto di partenza per future missioni su Marte e questo lo si è già visto con i progetti degli Stati Uniti di utilizzare la Luna come scalo per missioni verso il pianeta rosso. Nessuno Stato però può legalmente avanzare rivendicazioni territoriali sulla Luna e ci sono leggi specifiche per evitare che ciò accada. Quello che però può accadere è lo sfruttamento di diverse risorse sulla Luna che possono tornare utili agli Stati per inseguire altri tipi di ambizioni. Nonostante la Luna possa diventare un asset strategico, dobbiamo stare attenti a promuovere l'idea di un'inevitabile competizione militare nello spazio. Esiste infatti il rischio della profezia che si autoavvera, dato che una narrativa sbagliata può spingere gli stati a valutare azioni militari. Credo quindi sia necessaria molta cautela nel concettualizzare le future attività spaziali, senza per forza assumere che diventino un ulteriore motivo di conflitto.
Questa era la voce di Alessandra Stickings, Royal United Services Institute. Da anni studia le dinamiche della sicurezza aerospaziale. Questi sono gli avvertimenti che ci lancia. Tra pochissimo, subito dopo il traffico, lasciamo l'infinità dello spazio, andiamo in una località, in un luogo che è molto molto più circoscritto, l'ex colonia britannica di Hong Kong. Ho detto circoscritto, forse anche troppo, perché l'alito di Pechino si fa sentire e parecchio. Tra poco ve lo racconteremo.
Nessun luogo è lontano.
Perhaps the authorities wish me to stay in prison.
Sono convinto che né le sbarre della prigione, né il blocco delle elezioni, né alcun tipo di esercizio arbitrario del potere possono distoglierci dall'attivismo. Quello che stiamo facendo adesso è spiegare il valore della libertà al mondo attraverso la nostra compassione verso coloro che amiamo, al punto che siamo disposti a sacrificare la nostra libertà personale.
A parlare così è Joshua Wong, poco prima sostanzialmente di consegnarsi alle prigioni hongkongesi. 13 mesi di carcere. Il suo sembra un manifesto un po' sentimentale, un po' politico, ma nonostante la sua giovane età è oramai decisamente un politico di lungo corso. È uno dei leader del fronte pan-democratico di Hong Kong. Siamo partiti dallo spazio, anzi dall'Australia, per poi finire lo spazio e tornare pesantemente con i piedi per terra, dove a Hong Kong, dove ancora una volta il maglio di Pechino si sta facendo sentire e parecchio. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun luogo lontano, anche Antonio Taglia. Antonio.
Buongiorno Giampaolo, a tutti gli ascoltatori.
Sentenza di condanna per Joshua Wong. Adesso cosa succede, oltre al fatto che lui sparirà dai radar evidentemente per 13 mesi?
Sì, era una sentenza annunciata, hai detto bene, si è di fatto consegnato Joshua Wong, come anche gli altri due attivisti, Agnes Shaw e Ivan Lam. In sostanza quello che è successo è che era una condanna annunciata. I tre sono stati condannati appunto per queste assemblee non autorizzate del giugno dell'anno scorso davanti ai quartiere generale della polizia di Wan Chai a Hong Kong. Ovviamente quello che succede è che tre dei volti più importanti delle proteste di Hong Kong rimangono fuori dalla circolazione per tutti questi mesi. Da parte loro c'è sicuramente la voglia di dare un esempio. Non dimentichiamo che almeno due dei tre sono anche dei convinti cristiani. C'è in qualche modo quasi una vocazione al martirio che è emersa più volte nel corso di questi anni e che può essere anche considerata controproducente. Sono determinati a portare avanti appunto questa lotta fino alle estreme conseguenze. Rimane un esempio per tutti gli altri manifestanti, per tutti coloro che si oppongono alla nuova legge sulla sicurezza nazionale. E, di sicuro, proprio la legge sulla sicurezza nazionale approvata nel 30 giugno di quest'anno ha completamente cambiato le carte in tavola, perché se dal 2014 ci eravamo abituati a un Hong Kong che scende in piazza per sostanzialmente cercare di rimarcare le sue differenze in quanto regione amministrativa speciale della Cina, e la nuova legge non permette più tutta una serie di iniziative. Ricordiamo anche che quest'anno a settembre si sarebbero dovute tenere le elezioni di Hong Kong per i consigli amministrativi, e che poi avrebbero portato al consiglio legislativo, quindi al mini parlamento di Hong Kong. Bene, le elezioni sono state sospese ufficialmente per il Covid-19, ma anche ovviamente per ragioni di ordine pubblico sono rimandate all'anno prossimo. E insomma, quello che lo sfondo è un Hong Kong sempre di più avviato a diventare una città cinese come tutte le altre.
Che peraltro è nei piani, mancano ancora parecchi anni evidentemente, ma il fronte pandemocratico si pone il problema di che tipo di Hong Kong lasceranno i loro figli, evidentemente. Abbiamo raccontato in queste settimane, Antonio Talia, anche quelle che sono i segnali di disponibilità da parte di alcuni paesi, Australia, Canada, Regno Unito, dato il passato coloniale, ad accogliere per esempio una parte dei giovani hongkongesi. Certo Joshua Wong non è di questa idea, vuole stare lì a combattere in quella che è la sua casa. In tutto ciò l'Europa pare piuttosto silente sulla questione Hong Kong.
Dunque, sì, l'Europa da un lato si è mossa in ordine sparso. Per esempio ricordiamo che la Germania, il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, ha sospeso il trattato di estradizione verso Hong Kong. C'è una risoluzione del Parlamento europeo, come hanno ricordato oggi alcuni parlamentari italiani anche. C'è una risoluzione anche della Commissione Esteri del Parlamento italiano che sostanzialmente cerca di convincere il governo a prendere una posizione sulla questione Hong Kong. Tuttavia c'è una grossa questione giuridica che fa da sfondo a tutta la situazione, cioè nel approvare la nuova legge sulla sicurezza nazionale si accusa di fatto la Cina di aver violato un trattato internazionale, la famosa Sino-British Joint Declaration, quindi quel trattato con il quale sostanzialmente Hong Kong venne restituita alla Cina e che disponeva che Hong Kong avrebbe mantenuto il suo status speciale per 50 anni, fino al 2047. Quindi questo trattato internazionale è stato violato oppure no? E se sì, come appunto moltissimi giuristi internazionali ritengono, quali sono le misure che la comunità internazionale può adottare nei confronti della Cina?
Certo. E Antonio Talia, sono interessantissimi i dubbi che ci poniamo, evidentemente alcuni forse senza risposta, però una risposta arriva da uno degli ascoltatori più attenti in nessun luogo lontano. È cinico sospettare che il martirio di Hong Kong piaccia anche a Washington e la primavera di Praga della nuova guerra fredda perfetta per demonizzare il sistema cinese. E bisognerà dedicare un'altra intera puntata, Antonio, per rispondere a questa provocazione molto intelligente di uno dei nostri ascoltatori, ma il tempo è quasi scaduto. Stai con noi, Antonio, perché lo sappiamo, noi tutti abbiamo il diritto di avere un'opinione, abbiamo anche il dovere di averla informata, per cui torniamo anche con te, Antonio, e con tutta la squadra domani per fare cosa? Raccontare. Non prima di avervi ringraziato voi tutti per essere stati all'ascolto, ancora un grazie alla squadra di Nessun Luogo è Lontano. Noi ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.